Questo messaggio intitolato Adozione spirituale è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 23 settembre 1956 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Grazie fratello Neville. Buongiorno amici, sono molto felice di essere qui questa mattina e di aver avuto questa presentazione da parte del pastore, è stato molto bello. O sapete, parlando dei cavalli che conoscete, voi mettete su di essi le briglie e sapete che lavoro si deve fare. Bene, io sono molto lieto che il Signore ci renda come cavalli da lavoro in modo che possiamo darci da fare. Infatti, non siamo mai troppo stanchi per fare qualcosa per il Signore, se ci spetta farlo. Benché oggi io mi senta molto stanco. Negli ultimissimi giorni ho passato proprio un periodo di tempo terribile. Per recarmi in California ho dovuto andarci seduto in macchina e vi dico che se si parla di scosse ce ne sono state per tutto il tragitto. 53 ore per arrivare là e ci arrivammo alle 2 del mattino. Alle 5 dovetti alzarmi e andare a predicare in un servizio radiofonico. Poi dovetti predicare ancora per il raduno internazionale degli uomini cristiani d'affari. E quel pomeriggio predicai ancora in un grande tabernacolo battista. Quindi quella sera e in seguito continuai proprio a parlare ogni tante ore fino a lunedì sera all'Angelus Temple. Poi presi un treno alle 11 e ci vollero 64 ore per arrivare a casa. Perciò potete proprio immaginare come arrivai l'altro ieri. Ieri mia moglie registrò 50 e più telefonate perché io andassi a pregare per la gente, solo ieri mattina. Vedete? 50 e più telefonate occasionali. Naturalmente non tutte erano locali, ma si trattava di telefonate nazionali, proprio come potresti venire in Florida, qui a Louisville, potresti venire. Ora quali avresti scelto di quelle 53 solo per una mattina? Perciò potete immaginarlo. Così ieri pomeriggio andai da alcuni dei nostri cari amati amici e constatai proprio com'è il diavolo della malattia. Un giovane che avevo conosciuto anni fa e che era il vero ritratto della salute, un giovanotto dall'aspetto atletico, che ora è più o meno della mia età, sarebbe stato scambiato per novantenne. Egli si trovava a letto morente a Henryville. Un amico del mio buon fratello qui, del fratello Neville, si tratta di Kermit Spurgeon. Suo padre è un predicatore del Vangelo, un maestro di scuola domenicale, un bravissimo uomo. Entrai in casa dopo che il fratello Neville mi aveva detto che il ragazzo stava morendo e avemmo il grande privilegio di portarlo al Signore Gesù ieri per la salvezza della sua anima. Ci mettemmo d'accordo con sua moglie e pregammo sinceramente per lui. Il cancro lo aveva devastato, al punto che da una 80ina di chili in seguito a quello, dubito che ne pesi circa 25. Così noi crediamo e aspettiamo che Dio lo guarisca. Non sappiamo cosa avrà luogo, ma una cosa sappiamo, che lui è passato dalla morte alla vita. E immagino cosa pensasse il suo povero anziano papà cieco quando gli arrivò quel messaggio dopo tutti gli anni in cui si era pregato per lui e dopo aver cresciuto un figlio nel modo in cui sarebbe dovuto andare. So che egli ha avuto davanti a sé l'esempio giusto. Si trasferì giù a New Albany dalla signora Slaughter, che abitava qui, alla quale i medici avevano dato da vivere fino alle 6. Perciò è stato molto, molto commovente. E l'attesa in vari posti. C'era un giovanotto che abitava alla porta accanto alla mia. Era proprio un ragazzo normale, di 20 e più anni. Lavorava girando per la società telefonica Bell. Egli era padre di 3 o 4 piccoli figli. L'altro giorno la sua bambina cadde e si spezzò un braccio. Lui cominciò a provare una sensazione di intorpidimento alla mano che lo paralizzò. Non sapeva nemmeno cos'è che non andasse a lui. Si mise a letto. Ed ecco proprio che succede una cosa dietro l'altra. E la malattia è da ogni parte. Io sono molto felice che vi è una via di uscita. Sono molto felice che non dobbiamo nemmeno stare qui per sempre. Voi? Che cosa faremmo? Che farei io se dovessi vivere per sempre in questa tana di malattie? Sono molto felice che vi è una porta aperta. Ecco tutto quello che è la terra. È solo una tana di malattie. Perciò nel momento in cui pensi che stia andando tutto per il meglio, allora qui avviene qualche altra cosa che si verifica qui, mentre qua avviene qualche altra cosa. Ma io sono molto contento che vi è una via d'uscita. Sono molto felice che il Signore Gesù è venuto e ci ha aperto una via, una via di fuga. Questa mattina dunque la mia cara e amata sorella Cox mi raccontava che doveva venire qualcuno poiché chiedevamo alle persone il posto di venire perché si pregasse per loro e che forse non potevano restare che solo pochi minuti e così forse avrei pregato per loro prima di tenere il servizio. E se poi avessero dovuto tornare indietro, pensai allora che se tutti gli altri volessero restare avrei in qualche modo abbreviato questa mattina il mio messaggio, dato che sono rauco e devo passare poi direttamente, immediatamente a un'altra riunione. E così a Chicago le riunioni cominciano sabato prossimo. E penso inoltre che è arrivata l'ora in cui questa parte del paese debba ricevere una grande visita per la venuta del nostro nobile fratello Billy Graham a Louisville questa prossima settimana. Lui comincerà a Louisville nello stesso momento in cui io comincerò a Chicago. Dopo, in ogni caso, ritornerò, voglio incontrarlo personalmente mentre è qui. Alcuni amici mi faranno fare la sua conoscenza. Oltreoceano mi è capitato proprio di trovarmi nella stessa città, in molti posti diversi, però non ci siamo incontrati l'un l'altro. Chiedo sinceramente a questa chiesa e a questo gruppo di persone riunite qui questa mattina di mettere questa riunione là di Louisville sul loro cuore. A proposito, voglio solo dire questo: sapevate che l'87% di tutte le bevande alcoliche che si bevono negli Stati Uniti vengono da Louisville nel Kentucky? Sapevate che circa il 90% di tutto il tabacco e simili provengono da Louisville in Kentucky? Sapevate che è il seggio di Satana? Certo che lo è certamente. Uno dei posti più difficili che ci sia al mondo è questa località qui che sta intorno, che va contro il Signore Gesù Cristo. Quanti sono andati via in lacrime nel tentativo di andare contro questo paese, queste false cities per il Signore Gesù? Guardate quanto ci hanno provato e riprovato, Erickson e tutti quelli che sono pure andati via piangendo. Anche John Sproul fallì alla rimessa della gloria, cercando di fare il suo meglio per contrastare la cosa da parte del Signore Gesù. Quanti altri sono stati sul palco da queste false cities? Ci hanno provato per il Signore Gesù e non hanno potuto contrastarlo. La parola false cities vuol dire in italiano città cadute. Editore. Ora io penso che Billy Graham sia uno degli uomini più noti che ci siano oggi nel mondo religioso. È la mia opinione. Naturalmente abbiamo avuto vescovi e arcivescovi, ma la mia opinione è che lui sia un predicatore del Vangelo, un uomo di Dio. E penso che lui, così come noi soldati cristiani assieme, ci dovremmo unire e unire i nostri cuori, pregando per quella riunione come mai prima, e chiediamo che Dio in un modo o nell'altro ci dia delle anime e abbatta il seggio di Satana affinché chiudano ogni distilleria e diano alle fiamme le fabbriche di tabacco, riempiano le chiese e ricevono una vera effusione di Spirito Santo del vecchio tipo. Il Signore Gesù benedica. Ora per iniziare ho qualcosa proprio un po' diverso, un po' insolito. Il mio fratello ha qui un piccolino che vuole consacrare al Signore e penso di farlo, se il Signore vuole, appena prima di pregare per i malati. Se la sorella Gertie vuole venire al piano e tutti quelli che hanno bambini piccoli. Ora ci è stato insegnato qui nella Bibbia, ora molte persone dicono di battezzarli se spruzzano un po' d'acqua su di essi, lo chiamano battesimo dei piccoli. Beh, ora questo va benissimo, non fa male al bambino, sono certo che andrà tutto bene, altri lo fanno in altri modi, ma noi ci teniamo sempre il più vicino possibile alla maniera di fare della Bibbia. E secondo la maniera di fare della Bibbia, secondo me non c'è punto della Bibbia dove mai agissero sui bambini piccoli, a parte quando nel Vecchio Testamento li circoncidevano. Mi chiedo se un paio di anziani voglia spostare qui la sorella che sta qui sulla lettiga, solo un po' giù da una parte se volete, finché avremo la consacrazione. E tu, sorella cara, non ti preoccupare dunque, è solo un momento. E così quindi nel Vecchio Testamento il bambino piccolo lo circoncidevano il bambino. Nel Nuovo Testamento il solo modo che fecero fu di portare i piccoli al Signore Gesù, che li alzò tra le braccia, li benedisse e disse: lasciate che i piccoli vengano a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno. Ora, se c'è un'altra madre qui che ha il proprio bambino piccolo che vuole consacrare al Signore, saremmo felici di farlo in questo momento. E ora possiamo premurosamente... Ora qual è il nome di questo maschietto? Ti chiami Robert? Ora è bellissimo. Ora questo è... Si deve metterlo da parte se potete, solo parlare un po'. Questo mostra il cuore di una mamma per il figlio. E pensare che questi, non avendo figli, vollero però crescerne uno e hanno adottato questo piccolo. Vi rendete conto che tutti voi siete figli adottati? Dio ci ha tanto amati che ci ha adottati tramite il suo figliolo Cristo Gesù e siamo tutti figli adottati. E ricordate, così come questo padre e questa madre, pensando che questo piccolo non avesse una casa a cui andare, gli diedero una casa in cui crescere ed essere allevato. Noi non avevamo casa in cui andare e Dio ce ne diede una. È un bambino adottato, il suo nome è Robert Lynn Branham. Un bellissimo maschietto. Ora vogliamo chinare i nostri capi. Nostro prezioso Padre Celeste, come ai tempi antichi, quanti padri e quante madri alzarono i loro piccoli mettendoli nelle tue mani. E tu dicesti, lasciate che i piccoli vengano a me e non lo vietate loro, perché di tale è il regno del cielo. A questo piccolo che non ha una casa è stata data una casa e tu hai messo nel loro cuore l'amore per questo bambino. Noi Padre ti preghiamo che tu benedica questa mamma e questo padre mentre faranno crescere questo bambino e possa lui crescere una casa di preghiera, essere ammaestrato ad andare in chiesa e a vivere per il Signore Gesù. Benedicici, caro Padre Celeste. E ora, se tu fossi stato qui sulla terra in un corpo fisico, così come siamo noi questa mattina, avrebbero messo il bambino nelle tue braccia, ma tu sei andato in cielo e ci hai ordinato di continuare il ministero fino al tuo ritorno. E Padre, poiché il mio stesso fratello di sangue mette il bambino nelle mie mani, io lo do a te nel nome di Cristo. Benedici questo bambino e possa lui vivere, essere sano e forte e crescere per essere un tuo servitore. Benedici il padre e la madre e la casa, lo diamo a te nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sii benedetta Eggy, sii una vera mamma e tu sii proprio un vero papà per questo piccolo e possa Dio benedirvi nella vostra fatica. Piacere di conoscervi. Qual è il nome del bambino? La sorella dice Robert Daryl, editore. Un altro Robert, bene, magnifico, un Robert Daryl. E qual è il tuo nome? Sei più piccolo? Il tuo cognome? McLeod. Parte del nastro non registrata, editore. Portate i covoni, portare i covoni, oh, vorremmo rallegrarci portando i covoni, seminare al mattino, seminare i semi della gentilezza, seminate a mezzogiorno e prima della rugiada, oh, molto presto ci sarà la raccolta, poi il tempo del raccolto, noi verremo rallegrandoci portando i covoni, portare i covoni, portare i covoni, vorremmo rallegrandoci portando i covoni, portate i covoni, portate i covoni, verremo rallegrandoci portando i covoni. Cantico, editore. Bene, è bellissimo. Portare i covoni, ecco cosa fanno i padri e le madri, li portano al Signore Gesù. La sorella stesa sulla barella sembra stia peggio di tutti, per quello che riesco a vedere, è una barella. Noi vorremmo, se c'è qualcuno, lei vuole aspettare solo pochi minuti per udire il messaggio prima che si preghi, e penso sia molto molto bello. Se c'è qualcuno qui che non può aspettare e vuole andarsene, e se volete che si preghi ora, saremmo lieto di farlo se solo alzerete la mano. Se non avremo il servizio di guarigioni subito dopo il breve messaggio, solo cercate di programmarlo con la classe di scuola domenicale. Molto bene, quindi leggeremo la scrittura e avremo il messaggio e subito dopo passeremo il nostro tempo nella fila di preghiera. E ora, prima di cominciare, voglio che voi tutti che state bene questa mattina vi ricordiate di quelli che sono malati, perché dobbiamo pregare l'uno per l'altro. Sono stato molto felice quando sono andato in California l'altro giorno e sono entrato in quei tabernacoli dove cercavano di tenerli lontano, e al Clifton, dove stavano là fuori sulla strada per oltre un quartiere di città, solo perché volevo testimoniare e dire: fratello Brana, una volta avevo il cancro e hai pregato per me, io ero cieco, io avevo questo, e andavo sulla strada, che sensazione, pensai, Dio, cosa avverrà quando passeremo e andremo dall'altra parte, saremo riuniti a decine di migliaia per stare là, e che cosa meravigliosa sarà in quella occasione. Perciò dunque i nostri piccoli sforzi faticosi non significano molto, infatti arriviamo al punto in cui ci sembra proprio di non poter andare oltre e quasi ci esauriamo e ci abbattiamo proprio, e a quel punto Satana si presenta e dice: a cosa serve questo? Per che cosa si fa? Oh, beh, dunque pensi cose come queste. Questo lo cambia completamente, rende le cose diverse. Ora, prima di accostare la parola, preghiamo ancora solo un momento. Nostro Padre Celeste, e con cuori riconoscenti che veniamo davvero a te, Signore. Tu conosci ogni temperamento umano e quanto debole e fragile lui è, quanto poco forza ha, e che scusa l'uomo, un tuo servitore, ma Signore, per la tua grazia ci hai chiamati a essere tuoi servi e siamo consapevoli questa mattina del fatto di essere indegni. E ti chiediamo che tu voglia accettarci, Padre, oggi, e voglia ungerci con lo Spirito Santo e dirci le parole consolatrici che hai detto qui nella tua santa parola. e preghiamo che lo Spirito Santo porti ogni parola direttamente al cuore, proprio dove bisogno che sia, e possa ancorarsi e crescere per diventare una grande gioia, alberi della salvezza. Accordalo, Padre. Sana i malati e i bisognosi. Sappiamo che siedono qui e molti devono percorrere molti chilometri e stare negli hotel, eccetera, aspettando l'occasione in cui si preghi. Siamo molto felici per questo grande privilegio, Signore, di sapere che sei qui per guarire i malati. Dio, tra i più malati che conosciamo ci sono l'uomo e la donna malati di peccato. Prego, Padre Celeste, che in questo giorno tu voglia in un modo speciale ungere oggi e salvare i perduti. Ogni uomo perduto e ogni donna possano essi venire dolcemente al trono della grazia ed essere salvati, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola, mentre ci addentriamo in essa. Io sono stato sempre un grande credente della parola. Qui, da qualche parte, alcune sere fa, parlai dei profeti che si mettevano a profetizzare, a parte Malachia. Dopo che 400 profeti formarono una barriera solida, Giosafat, però, disse: «Non ce n'è ancora uno dopo che 400 avevano dato la parola». Ma con la parola di Dio era rimasto Micaia, e egli sapeva che là c'era qualcosa di sbagliato. Quando noi sentiamo qualcosa che è fuori dalla parola di Dio, sappiamo che c'è qualcosa di sbagliato, che proprio non suona giusto. Gesù disse: «Le mie pecore conoscono la mia voce e non seguiranno un estraneo». E vi ringraziamo per aver pregato per il risveglio all'Angelus Temple. La prima sera là il locale comprendeva 5.500 persone. 5.500 all'Angelus Temple. Fecero entrare 6.000 persone e il comandante dei Vigili del Fuoco fece chiudere le porte un'ora e mezza prima che arrivassi io. Il nostro caro Signore Gesù salvò i perduti e guarì i malati. È stato meraviglioso. E il giorno dopo incontrai la nostra sorellina Hicks, che una volta qui era insegnante di scuola domenicale, e i suoi figli e suo marito. Incontrai il fratello Ben Bryant e tutti quelli che da questo tabernacolo qui erano andati laggiù all'ovest per stare in compagnia là. Che meravigliosa riunione fu quella in cui li rividi tutti. Questa mattina, come lettura, voglio leggere solo una parte qui del capitolo 17 di San Matteo per un testo, e possa il Signore darci il contesto nella parola. 6 giorni dopo Gesù prese Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro, e la sua faccia risplendette come il sole, e la sua veste bianca come la luce. Ed ecco apparvero a loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Allora Pietro rispose e disse a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi faremo 3 tabernacoli, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li oscurò. Ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio amato figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. A volte Dio incontra l'uomo in vari consigli. Dio ha sempre amato consigliarsi con l'uomo. E noi potremmo tornare indietro in tanti punti del Vecchio Testamento per scoprire come Dio si incontrava con l'uomo. Dio incontra gli uomini qualunque sia il loro numero. Una volta egli ne incontrò 500, un'altra volta ne incontrò 70, ancora si incontrò con i 12, una volta con 3 persone si incontrò ancora con uno solo. Qualunque sia il numero del concilio, Dio ama sempre incontrarsi con l'uomo. Perciò, benché questa mattina la Chiesa possa non avere una congregazione numerosa, né essere di grande dimensione come tante cattedrali di oggi, a Dio però piace incontrarsi con noi, poiché ha detto: «Ovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Se 2 o 3 si riuniranno nel mio nome, io sarò in mezzo a quei 2 o 3». Per il quadro che oggi potremmo presentare qui per lo Spirito Santo, potremmo impiegare ora a scavare in questo testo, sì, io direi settimane, in questo meraviglioso testo si è scavato per anni e neppure la metà è stata portata in superficie. E forse non lo si farà mai, perché la parola di Dio non è come una parola di uomo. La parola di un uomo ha un certo significato per l'espressione, il momento in cui fu data, ma la parola di Dio ha un significato eterno, che continua a scorrere lungo le epoche. Ogni generazione può prendere la stessa parola, la dichiarazione di Dio, perché essa è ispirata, eterna, duratura, non viene meno. Non importa se gli apostoli l'abbiamo letta nella loro epoca e per loro significasse qualcosa. Se Wesley l'ha letta nella sua epoca, Lutero nella sua epoca, Calvino nella sua epoca, oggi però essa è proprio altrettanto brillante e luminosa e ha proprio tanto effetto come fece per loro, nello stesso giorno in cui fu parlata, dato che è la parola di Dio. Le nostre parole dicono solo: John, vieni a casa mia, sarò lieto di vederti. Ecco le nostre parole, e significano solo: John, vieni a casa nostra. Ma quando parla Dio, è eterno, viene emanato dallo stesso alito dell'immortale e perenne creatore stesso. Perciò dunque non c'è mai modo di trovare il significato completo di qualsiasi espressione di Dio, è per ogni epoca e per ogni generazione. Ora, in questo caso che abbiamo davanti noi questa mattina, Dio parlava a tre persone. Ora, per prima cosa, 3 è il numero scelto da Dio per la perfezione. Dio scelse il 3, e 3 è il numero di Dio della perfezione. 7 è il suo numero di adorazione, 50 è il suo numero di giubileo, 40 è il suo numero della tentazione, e 3 è il numero che lui scelse per arrivare fino a questo giorno. Ora, 3 è il numero della perfezione, che cioè Dio è perfetto. L'unico vero Dio eterno è perfetto nelle 3 dispensazioni della manifestazione della sua Deità: Padre, Figlio, Spirito Santo. Non significa che ci sono 3 diversi di individuali, ma c'è un solo Dio rappresentato nei 3. Dio non è 3, Dio è 1, ma le 3 manifestazioni della sua Deità significano 3 dispensazioni di tempo sulla terra che perfezionano l'unico vero Dio vivente. Egli apparve ad Abramo nel cespuglio ardente e guidò i figli di Israele nel nome di Dio Padre, che era una luce sospesa sul tabernacolo, che li guidò nel loro viaggio. Dio il Padre, e poi il Padre per poter portare la riconciliazione tra Dio e l'uomo. Come dissi tempo fa qui, credo l'ultima volta al tabernacolo, a proposito della colomba e l'agnello, che solo Dio, un altro, non avrebbe potuto farlo. Dio dovette venire sulla terra e svolgere lui stesso il compito, e quando egli rappresentò suo figlio nella figura di un agnello, il più mite di tutte le creature, lui si rappresentò sotto forma di una colomba, il più mite di tutti gli uccelli che volano nei cieli. E la ragione per cui fece questo fu per mostrarci che solo la mitezza dimorerà con la mitezza, l'umiltà dimorerà con l'umiltà. Essi devono combaciare. Un falegname o un ebanista sanno cosa significa quello che definiamo incastrare per far coincidere. Per completare l'asse si deve far coincidere il foro con la parte che fuoriesce e che deve entrare là. E quando si uniscono sono così strettamente attaccate che si versa dell'acqua su di esse per farle gonfiare al punto che non possa passarci nemmeno l'aria. E in quanto a Dio è il credente, Dio è così perfetto che il credente deve essere tagliato e modellato per quando si uniscono. Pietro disse: ravvedetevi dunque, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Vedete? Così li rende completi. Quando poi Dio scese sotto forma della colomba e cadde sull'agnello e dimorò nell'agnello, non lasciò mai l'agnello, poiché essi erano uno. Quello fu uno dei più grandi avvenimenti che il mondo abbia mai avuto. Consideriamolo solo per un momento. È fuori dal mio testo. Ma così come i cieli e la terra si abbracciano a vicenda, Dio e l'uomo si sono riconciliati assieme. Anche le creature che volano nei cieli e le bestie che vagano per i campi sono diventate uno, quando l'uomo e Dio si sono riconciliati assieme per mezzo dell'uomo, il Signore Gesù Cristo. Che cosa meravigliosa! Per poter stare con Dio, sii gentile, Dio è gentile. Per poter stare con Dio, stai con amore, Dio è amore. Sii mite, non essere mai autosufficiente. Basati sempre su di Lui, non usare mai la tua stessa mente, prendi i Suoi pensieri, lascia che i Suoi pensieri siano i Tuoi pensieri, portali dentro la tua mente carnale e ripeti dicendo: oh Dio, toglimi tutto il dubbio e lascia che i miei pensieri siano i Tuoi pensieri. E voi malati, fatelo mentre ne parliamo, toglieteli proprio, cacciate via il pensiero della malattia, prendete il pensiero della guarigione di Dio, lasciate che quello diventi il vostro pensiero. Pensate a queste cose, su cui la Bibbia dice che vi è ogni lode, se c'è qualche virtù. Dio parla ai 3. Ora 3 è una conferma. Egli prese con sé Pietro, la fede, Giacomo, la speranza, Giovanni, la carità. Fede, speranza e carità, questi 3. Se puoi avere fede, speranza e amore, sei allora vicino al regno di Dio. Dio portò quelle 3 grandi cose come una conferma, perché ogni parola fosse stabilita dalla bocca di 2 o 3 testimoni. Inoltre rappresentava ancora l'identificazione di un figlio. Quando nel Vecchio Testamento una famiglia nasceva un figlio, gli veniva dato un tutore. per farlo crescere e perché si occupasse di lui. Il padre si dava molto da fare per il suo regno e ogni piccolo regno era chiamato casa. È in quel modo nella traduzione della King James. Giovanni 14 dice: nella casa di mio padre ci sono molte residenze. Ora non suona esattamente bene ai settentrionali, che considerano diverse una residenza e una casa, ma ai giorni in cui fu scritta la Bibbia la residenza era nella casa, perché la casa intendeva il regno. E questo padre aveva molti inquilini qua e là nella sua fattoria a dozzine, e quando nasceva un figlio si sceglieva una persona colta, umile, una persona scelta tra uno dei suoi intimi e faceva parte del suo regno, un precettore. Solo quel simbolo il padre metteva sul suo figlio. E oggi il padre ha messo il giusto tipo di precettore, di maestro privato sui suoi figli, voi e me, uno scelto, nessun altri che lo stesso cuore e anima del Signore Gesù, perché ci allevi nell'ammirazione di Dio. Questo precettore deve essere scelto, deve essere un uomo brillante, un uomo selezionato, uno che ama il padre, che insegna al figlio solo i principi giusti. E quando oggi viene lo Spirito Santo, tutte le altre cose sembrano sia secondarie quando viene lo Spirito Santo. La gente può dire che i giorni dei miracoli sono passati, ma lasciate che una volta un uomo nato di nuovo dallo Spirito Santo capiti davanti a questo, perché lui insegna solo quello che è reale, solo lui parla al Padre. Io preferirei piuttosto avere per maestro di mio figlio un uomo che non sappia il suo alfabeto, che abbia lo Spirito Santo, anziché tutti i professori del mondo che non abbiano lo Spirito Santo, dato che lui parla del Padre. Vedete, lo Spirito Santo parla del Padre, e allora insegnerà al ragazzo a non essere agitato per ogni vento di dottrina, ma che accetti e creda ai principi che il Padre ha stabilito. Per tale ragione la guarigione divina diventa così semplice per il vero credente, dato che gli è stato insegnato dallo Spirito Santo a credere ogni cosa. Come potremmo mai dubitare della parola del Creatore? Come venne mai il mondo all'esistenza? Dove prese Dio il materiale con cui farlo? Vi siete mai fermati a rifletterci? Lo espresse semplicemente a voce. E dopo tutto la stessa creazione che c'è ora qui non è niente altro che la parola di Dio manifestata. Pensateci, gli alberi che crescono sono la parola di Dio. Le montagne che arrivano in cielo fanno sì che se vogliamo vedere la bellezza alziamo lo sguardo ai monti, e più in alto vai sul monte più diventa puro e pulito. Te ne stai lassù, fra i campi ghiaccianti della Columbia Britannica del Nord, mentre guardi qui la palude un po' più in alto, l'acqua scorre più pulita, più azzurra, più pura. Gli alberi si diradano, tutta la natura pare che dica: alza lo sguardo. E lassù guardi la cima del grande ghiacciaio gelido che è così brillante da risplendere perfino come il sole. Se vuoi vedere come salubri e cose vere e pure, alza sempre lo sguardo. Il monte lo indica. Davide disse: guarderò i colli, da dove mi viene l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Il precettore o maestro privato indirizzava sempre il figlio al padre e faceva in modo che lui credesse il padre, e quindi il precettore era un istruttore. Questa mattina, mentre guardavo la mia cara piccola compagna, vidi mio figlio, il piccolo, che faceva i capricci a tavola col suo piattino con le uova e altro che la mamma aveva così fedelmente preparato con fatica per la sua colazione. Lei gli stava insegnando a mangiare col cucchiaio, mentre lui voleva farlo con la mano sbagliata. Così le dissi: faglielo prendere con quella mano. Ma la mamma la sapeva più lunga, sapeva che se gli permetteva di farlo in quel modo, lui sarebbe stato ambidestro, in caso contrario sarebbe diventato mancino, il che non è normale. Così come un vero istruttore, lei gli fece cambiare mano, benché a lui non piacesse, in quanto però la mamma sapeva che sarebbe stato meglio. Molte volte noi cerchiamo di agire nel modo sbagliato, ma il nostro istruttore, lo Spirito Santo, a volte ci fa male. Può darsi che a volte finiamo in un letto di afflizioni, altre volte il medico può dire che non ci sono più speranze, ma è lo Spirito Santo che ci insegna a usare la mano destra. Egli sa che è meglio, sa come il Padre vuole che sia fatto. Egli è l'istruttore. E mi misi a riflettere. Il piccolo Joseph non voleva usare la mano, perciò la mamma allungava il braccio e prendeva la sua bacchetta fina, lunga così. Lei lo colpì da una parte e lui alzò lo sguardo a guardarmi. Ma benché io lo amassi con tutto il cuore, al punto che sarei morto liberamente per lui, sapevo però che la mamma la sapeva più lunga. Dissi: sta dando una lezione al bambino. Non possiamo aspettarci troppa solidarietà ed essere guardati con comprensione. Dobbiamo dare ascolto alle istruzioni per crescere i figli di nostro Padre. Egli sa cosa c'è di meglio. Quando il Vangelo è stato predicato, a volte diciamo, oh, me ne andrò nella mia chiesa, lo credo proprio in questo modo, vedete? Ma ricordate che lo Spirito Santo sa di meglio, egli sa come addestrarti. A volte ti colpisce con la bacchetta per correggerti. E ti devi ricordare che Dio ha reso lui maestro dei figli per la Chiesa. Lui ama il Padre e indirizzerà sempre al Padre. E ora, quando il bambino era addestrato, quello non voleva dire che il figlio era di sicuro figlio del Padre, ma se era un figlio disubbidiente, colui che l'addestrava aveva sempre dei problemi con lui, c'erano sempre dei particolari, degli alti e bassi, per cui, allora questo messaggio doveva essere portato al Padre. Quando il Padre chiedeva, come va mio figlio, fa progressi? Allora lui doveva dirgli, non va tanto bene. Ebbene, in tal caso, questo naturalmente affliggeva il cuore del Padre. E oggi ciò avviene quando lo Spirito Santo deve dare conto del nostro comportamento davanti a Dio. Quando diventiamo figli di Dio, dovremmo camminare degni della vocazione, dovremmo camminare degni di tutto quello che Dio ha stabilito che noi facessimo, perché lo Spirito Santo ci addestra come figli. Tu sei mai stato? Quando ero ragazzo, mio papà era diverso da alcuni dei padri moderni che ci sono oggi. Mio papà credeva nel dare frustate, le dava sul serio. Noi ce le ricordiamo, ma a me hanno fatto bene, mi hanno addestrato. Se oggi potessi andare sulla tomba e farlo risuscitare, la prima cosa che farei sarebbe di stringergli la mano e abbracciarlo per quello che ha fatto. Se sento in quel modo del mio padre terrestre, cosa ci sarà quel giorno quando staremo nella sua presenza e vedremo le cose che ci sono avvenute per il nostro bene, che lui ha dovuto tagliuzzarci un po' qui e addestrarci come figli per toglierci le cose del mondo e farci camminare come figli davanti a lui. Al principio può sembrare duro, ma Dio sa cosa fa, certo, egli sa cosa fa, è lui. Poi mentre lo Spirito Santo comincia a portare la parola, se dunque il figlio non è stato ubbidiente quando diventa maturo, nell'età matura, allora il figlio è certamente figlio, però perde qualcosa. E qui c'è un punto che voglio portare a casa. Possa lo Spirito Santo portarlo nel cuore di voi credenti, proprio perché sei un credente. Di certo hai vita eterna, l'ha detto Dio, ma vorresti venire proprio come disse Giobbe per il rotto della cuffia, cioè farcela a malapena? Col talento che lui ha dato a ognuno di voi, vorresti tu proprio venire e presentarti davanti al Padre come negligente senza averlo proprio usato, oppure lasci che qualcos'altro ti sia d'intralcio? Tu lasci che le cosette insignificanti che per te non vogliono dire niente, dopo tutte le piccole agitazioni e preoccupazioni e le differenze di chiesa, tolgono la mitezza e la gentilezza della tua vita? Vorresti presentarti davanti al Padre così? Non credo che lo vorresti. Non credo che vorresti farlo, né lo vorrei io. Come voglio che lui dica è stato ben fatto? Non per il rotto della cuffia, cioè facendola a malapena, ma è stato ben fatto, mio buono e fedele servitore, entra nel gioio del Signore perché hai fatto bene con quello che avevi da fare. Forse sei una casalinga, se lo sei, Dio ti ha reso maestra dei tuoi figli, fai un buon lavoro a riguardo, qualunque cosa devi fare, falla bene. Notate, se poi il figlio dimostrava di essere veramente meritevole delle cose che il padre aveva nel suo regno, ed era stato un figlio veramente fedele, allora il precettore portava al padre il messaggio. Oh tuo figlio, oh quello è il messaggio che voglio lui porti per te e per me. Oh tuo figlio ha tutti i pensieri su di te, tutto quello che cerca di fare e di piacerti. Egli si interessa alle tue cose al punto che è difficile farlo smettere. Preferirei proprio andare un po' oltre allo zelo riguardo al regno del Padre che non avere il minimo zelo. Preferirei lavorare troppo. E come mi disse tempo fa un predicatore della Chiesa di Cristo, signor Branham, io preferirei consumarmi piuttosto che arrugginire. E questo è molto vero, preferirei logorarmi e morire imbrigliato nei finimenti, come dice il fratello Neville, che rifiutarmi di indossare le briglie e i finimenti. Non puoi fare niente di peggio che trascurare di cercare. Facciamo tutto quello che possiamo con quello che devi fare. Lo Spirito Santo, nostro precettore, lo porterà al Padre. E ora notate, se il figlio diventa un figlio valoroso, allora viene riferito al Padre. Oh, amo proprio la parola. In un momento deciso solo dal Padre, la gloria e l'onore del figlio venivano manifestate davanti al pubblico. Il padre portava il suo stesso figlio a una celebrazione e lo presentava in luoghi pubblici. Benché fosse il suo stesso figlio, nato nella sua stessa casa, il figlio che aveva una posizione nella famiglia per ereditare tutte le cose che aveva il padre. Lo vedete? Ora, se ci comporteremo bene, un glorioso giorno erediteremo tutte le cose. Dio, nel giorno che Lui ha fissato, in cui giudicherà tutti gli uomini per mezzo di Gesù Cristo, arriverà il momento in cui Dio distribuirà la ricompensa a quelli che furono fedeli e rigetterà quelli che mancarono di essere fedeli. Appena prima della partenza del Signore Gesù, Dio era Lui, la colomba che guida l'agnello. Lui venne non per fare la sua stessa volontà, ma quella del Padre che lo aveva mandato. Egli fu guidato dallo Spirito a portare Pietro, Giacomo e Giovanni a questo monte estremamente alto. Io lo amo. E un altro punto, io vorrei presentare questa mattina davanti a questo uditorio, perché questo aveva un altro significato, se mi scuserete per aver occupato tutto questo tempo. Dopo aver lasciato il monte ed essere scesi, fu fatta la domanda: che cosa gli uomini dicono che io, il figlio dell'uomo, sono? Cosa dice di me la gente mentre sono con voi e mi sono manifestato a voi? Ora, che cosa dicono gli uomini di me, del figlio dell'uomo? Osservate che stupendo quadro di oggi. Dopo che hai ricevuto Cristo, dopo che sei stato riempito con lo Spirito, cosa dice dunque l'uomo di te? Cosa dice l'uomo quando vede le tue emozioni, che sei così agitato da non riuscire a stare zitto, le lacrime di gioia che scorreranno sulle tue guance, quando non riuscirai a tenere abbassate le mani, quando canteranno i cantici di Sion, quando non riuscirai a stare zitto, quando vedrai il peccato e dovrai parlare serenamente e quietamente loro? Che cosa dice l'uomo a riguardo? Che cosa dice l'uomo quando giacerai morente, miserabile, infelice, in una condizione mortale e chiederai a qualche figlio di Dio di unirti a te in preghiera per la tua guarigione e confesserai le tue colpe e metterai la cosa davanti al Padre dicendo: Padre, perdonami, ora accetto Cristo come mio guaritore e vieni sanato? Cosa dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sono? Guardo la gente in sala e so che alcuni di voi anni fa stavano morendo di cancro, all'ultimo stadio, in maniera miserabile. Altri fra voi hanno ogni specie di condizioni di deformità, cecità, e Dio per la sua grazia vi ha guariti. E come renderete valida testimonianza davanti alle persone? Che dice l'uomo di me, figlio dell'uomo? Che dicono di me? Com'è cambiato il quadro da quel giorno in cui era così nero? Alcuni dicono che è fanatismo, altri lo chiamano Belzebù. Altri ancora dicono che è telepatia mentale, alcuni dicono che è agitazione, altri dicono che è fanatismo, altri ancora dicono che è l'emotività. Ma tu cosa ne dici in merito? Cosa dici tu di questa cosa? Pietro, che di solito parla sempre fuori luogo, questa volta però non lo fece. Disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non mi importa cosa dicono gli altri, ecco cosa so, che sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sentite, là potremmo occupare molto tempo, ma continuiamo. Gesù disse: beati, cioè benedetti. Anche se gli uomini possono maledire, anche se gli uomini possono prendere in giro, gli uomini possono dire che sei un santo rotolante, cioè un fanatico religioso, gli uomini possono chiamarti con ogni nome sotto il sole, lui però disse: beato sei tu, Simone figlio di Giona. Ora eccolo, siete pronti? Perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo a te, questo non l'hai imparato da qualche dogma di seminario, né lo hai appreso dalla dichiarazione di una teologia umana. Questo non te l'hanno rivelato carne e sangue, ma questo a te l'ha rivelato mio Padre che è in cielo. Vedi da dove viene? Dal precettore dello Spirito Santo, che te l'ha rivelato per mezzo della rivelazione. E io ti dico che tu sei Pietro, piccola pietra, io sono la grande pietra, io sono la pietra angolare, ma tu sei la piccola pietra che è posata su di me. Ti hanno scelto i costruttori, non ti sei scelto da te stesso, ti ha scelto i costruttori. Una sera gli angeli di Dio, lavorando nella cava, ti chiamarono fuori e tu ti sei sottomesso a me. Io ti ho tagliato secondo il mio stesso modello e ti ho fatto nel modo in cui volevo che tu fossi fatto. Ti ho lavorato con gli arnesi da taglio, tu sei stato zitto e ti ho disposto ora come una piccola pietra per incastrare con qualche altra pietra, per guidare quella pietra, e questa pietra guida quella pietra, quella pietra, il cemento dell'amore vi unisce assieme, formando il fondamento che sono io, perché si adatti con ogni pietra che professa il mio nome e riceve questa rivelazione. E su questa pietra della rivelazione di Dio, che starà zitta e sarà tagliata, la pietra della rivelazione, io edificherò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa, mostrando che sicuramente tutte le porte dell'inferno sarebbero state contro di essa, ma non avrebbero mai prevalso. E io, amici miei, mi posso prendere questo momento per dire questo, che l'intera Chiesa di Dio vivente è edificata solennemente sulla rivelazione spirituale del Signore Gesù Cristo. Per quanto colto tu possa essere, per quanto intelligente tu possa essere, per quanto bene tu possa pensare di conoscere la Bibbia, Satana la conosce proprio molto meglio di te, ma è solo tramite la rivelazione, per mezzo dello Spirito Santo, tuo precettore, che Dio ti ha rivelato, che ti salva per la sua grazia. Se questa mattina Lui ti rivelerà, mediante la rivelazione, che questa è la fine della tua sofferenza, che questa è la fine della tua malattia, tutti i diavoli tormentatori non scuoteranno quel fondamento, anche se ogni medico dirà che è sbagliato, perché su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere, perché quando il nemico viene come un'inondazione, lo Spirito di Dio ci susciterà contro una barriera. Lo vedete? Lo capite? Ora Gesù viene rivelato ai discepoli. Guardiamo nel giardino d'Eden, quando Caino per l'adorazione portò un'offerta allo stesso modo di come fece Abele. Egli adorava, pregava la chiesa, sacrificava, faceva ogni azione religiosa che faceva Abele in modo più brillante, meglio, in modo più adatto. Egli costruì un altare migliore, lo abbellì di più, rese affascinante la sua adorazione. Se lo notate, quella tendenza è ancora attiva tra i figli di Adamo. Egli lo rese affascinante coi frutti del campo, con grossi gigli, non solo, ma egli adorò. C'è una via che all'uomo sembra giusta, ma ciò che lui fece fu di adorare per mezzo della conoscenza, non adorò per mezzo della rivelazione. E questo è possibile, ora capito. Senti, tu puoi adorare per mezzo della conoscenza, puoi andare in chiesa per conoscenza, cosa che dovresti fare. Però andare in chiesa in quel modo significa adorare in vano. Quando invece c'è qualcosa che ti avviene in fondo al cuore, ti fa amare Dio in tale modo che non stai lontano dalla chiesa. Ecco la rivelazione che Dio rivela. A quel tempo non avevano Bibbia. Non avevano nemmeno carta, né lavagne con cui lavorare, non avevano scuole in cui istruirsi. Così ad Abele, per rivelazione, fu svelato da Dio che non si trattava di bellezza, né che erano state mele o i frutti del campo che li avevano messi fuori dal giardino d'Eden, ma che era stato il sangue. Gli fu rivelato questo ed egli andò e prese un agnello. Per rivelazione lui previde la venuta dell'agnello giusto. Gli fu svelato, così egli prese un agnello e per rivelazione lo offrì a Dio e venne accettato. Tutta la Chiesa è costruita sulla rivelazione spirituale. Com'è bello! Ora, per giungere alla conclusione, si era sopra il monte. Dopo che Gesù era stato un figlio obbediente, la carne, l'agnello, era stato guidato dallo Spirito Santo, Dio era entrato in lui. Non vengo per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E colui che mi ha mandato, il Padre che ha mandato me, è con me. E come il Padre ha mandato me ed è venuto con me, così io mando voi. Non solo lui l'aveva mandato, ma era andato con lui. E Dio non ammaestra proprio un uomo e lo manda con la dichiarazione di qualche esperienza da seminario, ma se lui è stato dotato, Dio lo accompagna. Io sarò con voi anche in voi fino alla fine dell'epoca. Ora notate in che modo stupendo la parola si unisce, come lo Spirito Santo la cementa dentro il cuore delle persone per mezzo della rivelazione dell'amore del Signore Gesù. Osservate attentamente. La migliore testimonianza sulla terra dopo l'ubbidienza è dalla bocca di due o tre testimoni. Pietro, Giacomo e Giovanni, speranza, fede e carità, Dio riconobbe pubblicamente la posizione del suo figlio sulla testimonianza della speranza, sulla testimonianza della fede, sulla testimonianza dell'amore, su tutte e tre le più grandi manifestazioni. Speranza, fede e amore, che il mondo riconoscerà sempre. Il padre, nella sua età avanzata, portava fuori suo figlio, gli metteva sopra una veste e teneva una cerimonia, e dopo di quella il nome del figlio era buono quanto quello del padre. Il figlio ereditava ogni cosa, e Dio portò Cristo sul monte della trasfigurazione, sulla testimonianza della speranza, della fede e dell'amore, e una nuvola gli si sospese sopra, e la Bibbia dice che la sua veste brillava come il sole. Una voce dal cielo disse: questo è il mio amato figliolo. Ora, come al solito, Pietro ne fu tutto agitato. Egli era un uomo molto zelante e io vorrei che tutti noi fossimo zelanti. Molte volte sai dire buone cose nelle tue opere zelanti, ma Pietro fu tutto entusiasta quando vide quello che in realtà era successo. Dio gli fece avere quella testimonianza proprio per un po' dopo che erano scesi, ma quando lui vide che stava qui vi erano tre: speranza, fede e amore, e là su quel monte vi erano tre: da una parte Pietro, Giacomo e Giovanni, dall'altra parte Mosè, Elia e Cristo, come conferma qui di questi tre. Ora essi videro che c'erano prima Mosè e che poi vi si trovava Elia il profeta. Alcune persone ci hanno domandato: ci riconosceremo l'un l'altro quando saremo di là? Quando Elia e Mosè non c'erano più da molte centinaia di anni, non solo noi ci riconosceremo l'un l'altro, ma riconosceremo quelli che non abbiamo mai visto. Pietro, Giacomo e Giovanni non avevano mai visto Mosè, eppure li riconobbero in un batter d'occhio, quando furono all'ombra dell'Onnipotente. Cosa avverrà quando saremo là? Io riconoscerò Sankey quando lo vedrò, riconoscerò la sua voce anche, non l'ho mai sentito, riconoscerò Wesley, riconoscerò Moody, Calvino, Knox, quando arriveremo di là li riconosceremo tutti, avremo un aspetto diverso di quello che abbiamo ora, saremo in una temporanea, cioè in uno stato glorificato, Pietro, Giacomo e Giovanni lo furono. Se infatti in quella prefigurazione poterono riconoscere uomini senza un difetto che non avevano mai visto, dei quali non avevano mai visto un'immagine, che non c'erano più da centinaia di anni, ma in una prefigurazione riuscirono nel giro di un momento a riconoscerli senza dubbio, cosa avverrà quando saremo glorificati per stare nella sua presenza? Ci riconosceremo reciprocamente? Certo che riconosceremo tutti, saremo un po' illimitati, così come illimitato Dio. Notate, devo concludere. Mentre guardavano, Pietro, come un bravissimo studioso a seminario, disse: «Sapete, credo che tutte le chiese siano giuste. Io, parte del nastro, non registrato, editore». Che importanza ha se tu credi in modo ortodosso, religioso? Faremo infatti in maniera da unire tutti assieme i maomettani e i buddisti. Pietro disse: «È bene per noi stare qui, ora costruiamo 3 tabernacoli, costruiremo un seminario qui per Mosè, costruiremo un seminario per Elia e permetteremo di adorare a tutti quelli che vogliono adorare sotto la legge e via dicendo». E ora noi notiamo che Pietro e gli altri guardarono e osservarono Mosè, il quale Mosè rappresentava la legge. Dio diede ai figli di Israele la legge perché essi vollero la legge. Dio non voleva che ce l'avessero. Questa è una scelta umana. In Esodo 19 dissero: «Dacci qualcosa da fare per meritare la nostra salvezza». In altre parole, osserveremo la legge se ce la darai. Però il piano di Dio non era mai stato quello. È meglio se proprio la smetti di pianificarti a te stesso e usi solo i suoi piani. Io trovo molto più facile prendere il suo piano. Là c'era Mosè, la legge. Pietro disse: «Bene, alcuni di noi osservano la legge. Ora nessuna carne è giustificata per la legge». Così dopo che là c'era la legge di Dio, il prossimo che vi si trovava era Elia. Ecco come si sussegue l'ordine numerico. Poi c'era Elia che viene dopo Mosè, ed Elia rappresentava la giustizia di Dio, i profeti. Elia rappresentava la sua giustizia in quanto che Elia fece scendere fuoco dal cielo e uccise i 50. Rappresentava la giustizia di Dio. Così Pietro voleva la legge di Dio e la giustizia di Dio. Nessuno può essere salvato dalla legge. E se tu sbagli, trasgredendo la legge, rimane solo una cosa, cioè la morte. Ecco la giustizia di Dio che Dio richiede. La sua legge è giusta, deve avere giustizia. Così perciò, mentre Pietro parlava nell'intenzione di costruire questi tabernacoli e chiede a Dio se poteva farlo, allora guardò indietro e vide Gesù solo. La legge aveva fallito. Questa mattina distogliamo lo sguardo dalla giustizia personale o da qualcosa che abbiamo fatto. Io non mi appello alla legge, non posso essere giudicato dalla legge, perché sono senza legge. Nessuno ha osservato la legge, essi non sarebbero stati in grado di osservare la legge, e nemmeno tu puoi salvare te stesso, né ti puoi sanare da te. E se per la tua stessa volontà umana, nel progettare il piano, hai voluto progettare la legge, se poi fallisci, c'è solo una cosa richiesta dalla legge, cioè la giustizia. E la giustizia deve essere condannata e morire per sempre. Essa richiede una distruzione totale, perché chi infrange un solo punto della legge è colpevole di tutta la legge. Devi quindi morire. Ma Dio, dato che guardiamo la legge di Dio e guardiamo la giustizia di Dio, gettiamo lo sguardo dall'altra parte. Guardiamo qui, là in piedi c'era Gesù che rappresentava l'amore di Dio, non la legge né la giustizia, ma in lui si raccoglieva il compimento sia della legge che della giustizia. Questo è il mio amato figliolo. Non più cose che hai fatto a te stesso, ascolta il tuo precettore. È la ragione per cui Pietro poté dire: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». La legge e la giustizia si incontravano in Cristo, ed è l'amore di Dio per la razza umana, l'amore di Dio, Dio che ha tanto amato il mondo. Dio misericordioso, questa mattina, mentre faccio appello per questo uditorio, noi non ci appelliamo alla legge, non chiediamo nessuna legge, non vogliamo essere giudicati per i nostri stessi meriti, non voglio la tua giustizia, Signore, no, il tuo giudizio non sia mai su di me, Signore, ma mi appello alla tua grazia. Egli disse: ascoltatelo. Perché dovrei io ascoltarlo? Lui è l'unico che ha la salvezza. Maria, Giuseppe e tutti gli altri santi erano bravissime persone, però c'è solo Lui, ascoltate Lui. Egli è l'unico intercessore, è il solo mediatore tra Dio e l'uomo, è Cristo Gesù. Perché ascoltarlo? La legge non potrebbe darmi pace, Lui sì. La giustizia non potrebbe darmi niente, solo condanna. Lui mi dà pace e riconciliazione. La legge potrebbe condannarmi perché se sono malato, la legge richiede che io debba spezzare le leggi della natura. E la giustizia di Dio mi persegue affinché io debba espiare la pena. Ma questa mattina distolgo le mie emozioni, i miei occhi, sia dalla legge che dalla giustizia, e guardo l'amore di Dio che mi ha riconciliato a Lui per mezzo della grazia, non per la grazia né per la giustizia, ma per la riconciliazione, il cui prezzo Lui pagò per portare l'uomo e Dio assieme perché diventino uno. Concluderò su questo commento. Suppongo che molti di voi ragazzi l'abbiate pure fatto a scuola. Si tratta di una vecchia storia avvenuta non molto tempo fa in Svizzera, che non dovrebbe mai finire, benché oggi sia scomparsa dal paese. In Svizzera però, dove è avvenuta, non svanirà mai. Ricordate dalle vostre letture scolastiche Arnold von Winkelried, l'eroe della Svizzera? Puoi menzionare il suo nome oggi tra le Alpi svizzere e le loro facce arrossiscono e lacrime scorrono giù per le loro guance? È di tanti anni fa. La Svizzera è un popolo che ama la pace. Si tratta di tedeschi che nei primi secoli sono andati tra i monti dove non c'erano metalli né niente, ma essi avevano la genialità dei germani. I tedeschi pensano di essere una razza dominante, è vero, per cui però cercano di inventare un'arma o una bomba per vincere il mondo intero con la loro genialità. Gli svizzeri invece sono uomini che amano la pace, fabbricano degli oggetti, fanno per i vicini gli orologi e vivono in pace. Dunque, sulle alte montagne svizzere, molti anni fa, quando stabilirono il loro dominio, anzi direi il loro governo, non era una nazione militare, si trattava di una nazione amante della pace. Un giorno, quando gli invasori arrivarono sulla loro terra, calpestavano tutto ciò che quelli avevano, tutto, qualunque cosa avessero costruito, essi fecero rotolare delle pietre giù dai monti e quelli non ne risentirono. L'esercito svizzero era indietreggiato in un campo alla base del monte. La Svizzera è molto bella. Io ho visto come coltivano le pianure e poi c'è il bestiame. Inoltre sui monti ci sono le pecore e allevano le loro capre fin sulle punte più alte. Cantano i loro cori alpini che questa sedicente Hollywood americana prende in giro. Non hanno rivali. Quando c'è qualche necessità o difficoltà suonano i loro corni e tutti i vicini si uniscono e accorrono per dare loro soccorso. Noi invece li adoperiamo per le orchestre jazz e rock and roll. Oh, è una tale corruzione. Sentite amici, commenterò la mia amministrazione. Se Dio non manda in breve il giudizio a questa adultera generazione di persone, dovrà risuscitare Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle date alle fiamme. È certamente vero, lui è giusto e non può essere fatto niente altro tranne ciò che Dio deve fare. Mentre la grazia ha aperto le braccia, tu corrile incontro. Questo esercito si era raccolto là sul monte, armato con quello che era riuscito a trovare, scudi, bastoni, lame delle seghe, forconi e quant'altro avevano. Il grande esercito straniero era arrivato proprio così compatto come un muro di mattoni. Ogni loro uomo era ben preparato, avevano grosse lance e marciavano compatti facendo indietreggiare questo piccolo esercito svizzero fino addosso alla montagna. Essi non avevano speranze, tutti i loro tentativi erano falliti e niente avrebbe potuto salvarli. In breve, di mezzo a loro si levò il grido di Arnold von Winkelried. Egli saltò fuori e disse: «Fratelli, oggi io morirò per la Svizzera, per la sua libertà». Disse: «Noi amiamo la nostra patria, ciò per cui hanno lottato i nostri padri e quello che i nostri padri volevano che noi avessimo. Oggi la nostra grande economia è in pericolo e io darò liberamente la mia vita per la Svizzera». Egli disse: «Là dietro il monte c'è la mia cara famiglia, la mia tenera e amabile moglie e i miei figlioletti che si aspettano che io ritorni». Ma disse: «Su questa terra io non li rivedrò mai più». Disse: «Oggi io morirò per la Svizzera». Gli chiesero: «Arnold von Winkelried, e noi che cosa faremo?» Egli disse: «Seguite me, metterò scompiglio tra i ranghi dell'esercito, sconvolgerò il loro assetto militare e a quel punto voi prendete tutto quello che avete e lottate facendo del vostro meglio possibile, come uomini in guerra, lottate con quello che avete, al meglio possibile». E mentre si faceva avanti, egli tirò su le sue armi, guardò intorno nel punto più fitto in cui stavano per arrivare le lance, alzò sulle mani e gridò: «Largo la libertà!» e corse verso quel muro compatto che si avvicinava. «Largo la libertà!» gridò, corse verso il punto più fitto delle lance, abbracciò queste lance e se le portò tutte al petto, morendo. Gli svizzeri lo avevano seguito con quello che avevano. Si era creata una tale agitazione al punto da sconvolgere le loro file. Ogni uomo fu fuori della sua posizione. Senza sapere cosa fare, gli svizzeri accorsero e riportarono la vittoria. Da allora la Svizzera non ha mai più avuto una guerra. In Svizzera quello sarà ricordato a lungo. Finché ci sarà una Svizzera, ci sarà il ricordo di Arnold von Winkelried. Questo è un meraviglioso eroismo che non è mai stato eguagliato, ma è una cosa senza importanza, proprio una cosa insignificante rispetto al giorno in cui i figli di Adamo, quando la legge aveva fallito e quando la giustizia dei profeti era fallita, quando il mondo era debole e non poteva essere salvato dal sacrificio dell'agnello, era fallito in quanto il sangue animale, lo spirito animale non aveva. Poteva tornare indietro. Satana quello lo sapeva bene. E malgrado la giustizia di Dio facesse scendere il fuoco e bruciasse i 50 e il giudizio dei profeti fosse dato alla terra, l'uomo andò continuamente avanti nella perdizione. Non c'era più speranza. Dio aveva mandato la legge, Dio aveva mandato i profeti e tutti avevano fallito. Non c'erano più speranze per il genere umano. Un giorno, dal mezzo dei regni della gloria, il figlio di Dio saltò fuori e disse: "Oggi io andrò a liberare i figli di Adamo." E mentre se ne stava lassù, quando tutte le speranze, il diavolo aveva messo su di noi le malattie, ci aveva messo sopra il peccato, e noi avevamo dovuto prenderlo, la giustizia della legge lo esigeva, e se mancassimo di ricevere la legge per la quale legge siamo stati tutti condannati, solo la giustizia potrebbe essere esercitata. Non c'è via d'uscita, niente avrebbe potuto farlo. Ma lui si fece avanti. L'angelo disse: "Che cosa farai?" Egli andò sulla terra e disse: "Ora voi, ognuno di voi, figli di Adamo, prendete ciò che vi do con cui lottare, e lottate come potete, al meglio che potete." E lui non trovò mai un punto debole per mezzo della teologia, né costruendo seminari o erigendo chiese, ma egli andò dove le lance erano più fitte, giù, attraverso la valle dell'ombra della morte, e con le braccia riunì morte e malattia per guidarle al suo petto, e mandò indietro lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste per metterla in mano nostra. Dato che si richiedeva che ogni figlio di Adamo lottasse con quello che ci è possibile, anche se sarai preso in giro, anche se sarai perseguitato, anche se sarai chiamato santo rotolante, cioè fanatico, e tutto il resto, lotta al meglio che puoi, perché la vittoria è sicura. E Dio sia ringraziato che il nemico è stato messo in rotta, che il suo assetto militare è stato sconvolto, e il grande capitano della nostra salvezza ci dirige oggi per mezzo del battesimo dello Spirito Santo. Oh figli e figlie di Adamo, perché state qui seduti fino alla morte? Alzatevi e fate qualcosa, prendiamo ciò che abbiamo. Se non abbiamo altro che le labbra mortali, che riusciamo però a muovere, diamo lode a Dio, ringraziamolo per la salvezza. Se sei un peccatore, non puoi mai chiamarti fuori dal buco di questa terra che Dio ha fatto esplodere fuori per il Vangelo, ma stai calmo e lascia che Dio ti veda per inserirti nella costruzione. Se sei malato, ricorda che Gesù vinse morte, inferno, malattia, tomba e tutto quando morì per te al Calvario. Questa mattina prendiamo tutto quello che abbiamo e lottiamo al meglio di quanto sappiamo. Intanto, chiniamo i nostri capi una parola di preghiera e se chiedo alla sorella di venire a suonare al piano qualche buon inno, nel mentre tutte noi persone sensibili e sensate, questa mattina apprezzate voi la morte del nostro Signore Gesù, le vostre chiese non funzioneranno, per quanto buone possono essere, le vostre scuole falliranno miseramente, per quanto buone possono essere, i vostri dottori falliranno miseramente, per quanti buoni possono essere. Ma questa mattina distogliamo i nostri sguardi, distogliamo i nostri occhi dalle leggi delle chiese, delle denominazioni e dagli ambulatori medici, per quanto buoni siano tutti, e diamo retta a quella voce che viene dall'ombra che questa mattina ci ha adombrati: "Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo." Caro Padre Celeste, per quanto umilmente ci possiamo accostare, veniamo a favore dei perduti e dei bisognosi. Prendi oggi queste parole e tu, Spirito Santo, che guidi la Chiesa, ammaestra oggi i tuoi figli per Dio. Potrebbe darsi che molti si siano arresi, scoraggiati, non riconoscono più la via di Dio, essi sono al buio e nelle tenebre, per loro non ci sono più speranze. Ma possono rivedere il Calvario, dove tu prendesti i dardi infuocati del nemico morte, del nemico malattia, del nemico dolore, il nemico di tutta l'umanità, e dirigendoti in petto hai aperto a forza una strada. E questa mattina giù, tra l'ombra tenebrosa, noi vediamo la nostra dimora nella gloria. Come disse von Winkelried: "Dietro il monte c'è una casa Essi aspettano che io venga, ma non mi rivedranno mai più. Tu, Gesù, invece, non dicesti: non mi rivedranno più. Dicesti: nella casa di mio padre ci sono molte residenze. Andrò a prepararvene una e verrò a prendervi e vi accoglierò a me. Quanto rispettiamo la morte valorosa di Wilkerit, che benché fosse un mortale potesse solo morire e restare là nel passato, ma tu vieni per morire e riscattare e portarci non via dai nostri cari, ma verso i nostri cari, non via dalle nostre case, ma le nostre case. E hai tagliato una linea attraverso le tenebre della morte affinché potessimo vedere al di là del velo dove ci sono le benedizioni di Dio. E ora oggi, caro Padre, se ci sono alcuni dei tuoi figli che hai tratto col Vangelo dalla fossa della vita e desideri formarli, sì che questa mattina siano tagliati, lavorati con gli arnesi della modellazione affinché vengano troncate le loro abitudini e i loro cattivi pensieri, le loro calunnie e gli sviamenti. Vuoi ora rimetterli in posizione e adattarli all'edificio? Vuoi tu parlare proprio ora ai loro cuori? E mentre teniamo i nostri capi chini, oggi ci sarebbero alcuni figlioli qui che si sono allontanati dalla via, o forse tale via non l'hanno mai presa, ma sentite, oggi che vi piacerebbe essere inclusi, che vorresti essere una pietra incastrata nell'edificio di Dio, vorresti tu alzare la mano a Cristo e dire: Cristo, taglia via la mia mondanità. Dio ti benedica, giovane là in fondo, Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, sorella mia, Dio ti benedica. Qualcun altro? Ora intendo quei vostri capichini, aspettate lo Spirito Santo. E tu sai se hai mancato Dio o no, se hai evitato di andare quando il nostro grande vincitore disse: vieni, seguimi, prendi la tua croce, rinnega te stesso, vieni dietro di me, spezzerò le fila del nemico, spezzerò le fila del peccato, spezzerò le fila della malattia, e tu seguimi e lotta al meglio che puoi, perché mi aprirò un varco e le nostre case saranno protette a vita eterna. Sei tu un estraneo lontano da Dio? Alzate solo le vostre mani quando... Dio ti benedica, piccolo. Qualcun altro che non ha mai alzato le mani, che voglia sollevare la mano, dire: ricorda me, fratello Brana, oggi voglio infatti venire a Cristo. Dio ti benedica, sorella. Ora voglio venire a Cristo per essere lavorato dai suoi arnesi da taglio. Qualcosa questa mattina ha toccato il mio cuore. Sono stato scosso nel mio interno. Sono stato messo qua sotto da tutte le mie abitudini mondane. Il fango e la sporcizia della terra mi hanno ricoperto, ma oggi il Vangelo mi ha scoperto e sto come un colpevole consapevole davanti a Dio. Oggi voglio che Dio mi prenda come una pietra e mi tagli modellandomi, dandomi la confessione del Signore Gesù e lo Spirito Santo, e mi dia una posizione dentro il suo regno. Oggi voglio essere scoperto, poiché sono scoperto voglio essere modellato e inserito nel suo regno. Vorreste alzare lui le vostre mani prima che preghiamo per il peccatore? Molto bene, si sono alzate altre 4 o 5 mani, pregherò per voi. Ora forse non avremo il modo di fare la chiamata all'altare, forse se solo aspetterete solo alcuni momenti, dopo che pregherò per i malati, vi voglio pure quassù, ma ora pregherò per voi, che Dio vi accordi proprio qualcosa di speciale in questo momento. Nostro Padre Celeste, è scritto nella tua parola, secondo gli scritti del tuo scriba, San Matteo al capitolo 5, versetto 24, chi avrà udito le mie parole avrà creduto a colui che mi ha mandato a vita eterna, non verrà in giudizio, ma è passato la morte alla vita. Ascolta la umile e debole supplica del tuo servo per ognuno di questi che hanno alzato la mano. Tu dicesti: nessuno può venire a me che mio padre non lo attira. E questa mattina tu hai attirato, essi hanno udito e hanno alzato le loro mani. La fede viene dall'udire e udire la parola. E oggi io ti prego per loro e prego che tu voglia santificare ogni credente, riempire con lo Spirito Santo quelli che hanno i cuori affamati, che sono svuotati dal mondo questa mattina e desiderano essere sagomati come una pietra adatta all'edificio del Maestro. Lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Non ti senti proprio diverso? Lo Spirito Santo non adopera per l'appunto la parola di Dio come una spazzola per spazzolare via le cose del mondo, quindi ti senti nuovo. Ora cantiamo questo glorioso vecchio inno ancora una volta alla gloria di Dio. C'è una fonte ripiena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele. Tutti assieme ora, molto bene. C'è una fonte ripiena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele. E i peccatori che si immergono in quel fiotto perdono ogni loro macchia di colpevolezza. Perdono ogni loro macchia di colpevolezza, perdono ogni loro macchia di colpevolezza. E i peccatori che si immergono in quel fiotto perdono ogni loro macchia di colpevolezza. Vi chiederò qualcosa proprio ora. Quanti sentite che i vostri peccati sono tutti sotto il sangue? Vorreste alzare proprio la mano? Credo ora che Dio mi perdoni e che sono suo figlio. Oh! Ora, il ladro morente si rallegrò nel vedere quella fonte nel suo tempo. Egli stava per morire. Si rallegrò di vedere la fonte nel suo tempo. Là io, benché sia spregevole come lui, laverò via tutti i miei peccati. Mentre cantiamo questa strofa e poi trattiamo il coro, voglio che Stringete la mano con qualcuno seduto accanto a voi, che diciate: Dio ti benedica, fratello cristiano, sorella, chiunque sia. Ora cantiamo dunque al Signore la prima strofa, alziamo le nostre mani, se possiamo, cantiamo al ladrone morente. Ora durante il coro stringiamoci dunque le mani. Il ladrone morente si rallegrò di vedere: Padre, ti stiamo ora adorando. La fonte nel suo tempo, e là può darsi che io, benché spregevole come lui, lavi via tutti i miei peccati. Lavo via tutti i miei peccati, lavo via tutti i miei peccati. Ora prendetevi per mano l'un l'altro, e là può darsi che io, benché spregevole come lui, lavi via tutti i miei peccati. Quanto siamo felici oggi come credenti cristiani, come cittadini del Regno, perché Dio ci ha lavato via tutti i nostri peccati e ci ha reso nuove creature in Cristo Gesù. Ora sei tu felice per il Signore? La congregazione risponde all'unisono: Amen, editore. Meraviglioso. Ora amici, ricordate, i servizi ci saranno di nuovo qui questa sera. Dio vi benedica. Questa mattina ho fatto un po' più a lungo di quello che intendevo. Ho un appuntamento subito dopo questo servizio e dovrò incontrare alcuni di voi cari amici. Mi chiedo se possa essere possibile poterlo rimandare fino a questa sera quando ritorno per i servizi serali, perché pensavo che sarei rimasto proprio per le 11 ore. Per quanti si deve pregare? Vediamo le vostre mani alzate da ogni parte. Abbiamo un vasto uditorio per cui pregare. Vi parlai di un luterano che mi scrisse una lettera in cui mi condannava e parlava di un uomo che predicava alla gente come facevo io, che affermava che il diavolo non era in grado di guarire via di seguito. Gli risposi proprio nel modo più gentile che so. Mi riscrisse una lettera in cui mi disse: mi piacerebbe incontrarti al convegno degli uomini d'affari. E chiese al fratello Moore di riservargli un posto. Lui disse di sì. Mi portarono al seminario luterano e pranzai là dove c'erano tutti gli studenti e gli insegnanti. Questo era il decano che si sedette accanto a me. Pranzammo assieme, erano tedeschi, e prepararono un gran pranzo. Ci aspettavano tutti, le signore, via dicendo. Dopo che il pranzo fu finito, questo decano dell'istituto luterano si alzò e disse: fratello Branham, ti ho portato qui per uno scopo. Fece: perché noi vogliamo trovare Dio nel battesimo dello Spirito Santo. Lo guardai il fratello Moore guardò me e gli disse: ti ho criticato e me ne dispiace. Disse: fratello Brana, tu hai ragione, io ti chiedo di perdonarmi, e ora noi vogliamo il battesimo dello Spirito Santo. Disse: abbiamo visto un grande scalciare sulle sedie e cose fatte a pezzi, ma aggiunse: noi vogliamo il vero Spirito Santo. Credete? Domandai. Egli disse, io dissi: e la luterana? Che ne è della denominazione luterana? Egli replicò: non ci importa della denominazione luterana, noi vogliamo Cristo. E Bob Schuller e gli altri, il redattore dell'Arardo Cristiano, e loro ricevettero proprio lo Spirito Santo. Un amico intimo di Billy e tutti quei fratelli che desideravano lo Spirito Santo. E poi lui disse, e per i luterani? Io esclamai: è per chiunque vuole venire. Lui domandò: come possiamo riceverlo? Dissi: siete veramente sinceri? Disse: sì, fratello Brando, dal profondo del nostro cuore. Dissi: che ne pensate voi studenti? Si alzarono tutte le mani e delle lacrime scorsero giù per le loro guance. Noi vogliamo Gesù! Dissi: mettete da parte i vostri piatti, prendete le vostre sedie, appoggiatele al muro. Tutti loro che stavano intorno lo fecero. Dissi: ora inginocchiatevi e rivolgete la vostra faccia verso il muro. Cominciai a chiedere a Dio lo Spirito Santo e feci in modo che il fratello Moore si alzasse e pregasse. Andai a imporre le mani su ciascuno, tutti e 72 studenti e il decano ricevettero il battesimo dello Spirito Santo e stanno scuotendo quel paese di là coi miracoli e con l'opera di Dio. Al seminario luterano tengono servizi di guarigioni e tutto. Oh, potrei cantare, tanta è la contentezza del mio cuore, perché quando hai fame e sete. Questa povera donnetta che giace qui morente di cancro ha certamente fame e sete questa mattina nella guarigione di Dio, e ci sono molti di voi seduti là con problemi di cuore che certamente morirete in breve se Dio non vi sana. Ci sono molti che hanno altri disturbi molto gravi, ma amici, non guardate alla giustizia, voi non potete soddisfare la giustizia, non guardate alla legge, perché la legge non può essere osservata, ma guardate solo a Gesù, perché Lui è l'unico che vi ha riscattato, e questa mattina tramite la fede nel Suo nome potreste essere sanati. E se Dio ha mandato 70 luterani, predicatori luterani, a predicare il Vangelo col santo battesimo per l'imposizione delle mani, quando Gesù ci ha mandato in guerra come von Winkelried, disse di lottare con quello che abbiamo, Ecco cosa disse: questi segni seguiranno quelli che credono. Nel mio nome cacceranno spiriti malvagi e i demoni. Parleranno nuove lingue e se un serpente dovesse morderli non farebbe loro male. Imporranno le mani sui malati ed essi si ristabiliranno. E ora guardate la grande e completa spaccatura che c'è in tutto il mondo. Il Vangelo procede, i figli di Adamo che hanno preso la grazia del nostro Signore Gesù Cristo si aprono dunque un varco lontano e aprono la fila del nemico e noi stiamo facendo proprio quel che possiamo. E voi persone sane, questa mattina che apprezzate la buona salute, ricordatevi di questi per cui preghiamo. Chiederò ai malati di mettersi in fila qui da qualche parte alla mia destra e se volete gli anziani verranno e li aiuteranno. Chiedo ai ministri del Vangelo se vogliono mettersi in piedi qui vicino e di pregare. Perciò non ve ne andate se potete essere di aiuto. Vogliamo chiedere un'altra chiamata all'altare proprio fra un momento, appena possiamo. I servizi non si concluderanno con questo servizio di guarigione. Ora mettetevi in fila da questa parte e chiederemo al fratello Neville, nostro caro amato fratello, se voglia precederci come al solito, se posso. Dio ti benedica, sorella. Che cos'era? Parte del nastro non registrata. Editore. Solo a buffet, tutto è possibile. Sola buffet, sola buffet. Cantico, editore. Guardate in questa direzione, verso Gesù. I medici hanno fallito, tutti gli altri hanno fallito, ma questo è il mio amato figliuolo, ascoltatelo. Che cosa ha detto lui? Ha detto ascoltatelo. Che cosa ha detto lui? Che ha detto? Sola buffet, perché tutto è possibile. Non temere, piccolo gregge. Dalla croce al trono, dalla morte alla vita. Lui ha dato tutto solo, ogni potenza sulla terra, ogni potenza sopra è data a lui per il gregge del suo amore, ogni potenza per la malattia, tutto gli è stato dato. Ascoltatelo, solo a buffet, tutto. Quando la legge fallisce, quando il dottore fallisce, quando ogni cosa fallisce, egli dice solo di credere. Immagino siano un centinaio. Alcuni di loro vengono sulle sedie a rotelle, uno qui è sulla lettiga, proprio un punto di morte. I vostri cari medici sono uomini che tagliano a pezzi il corpo per l'anatomia, guardano e vedono tutto quello che possono fare secondo la loro conoscenza per cercare di salvarti la vita, ma molte volte falliscono. Siamo molto felici che questa splendente nuvola di gloria che sta sospesa su di lui disse: ma questo è il mio amato figliuolo. Quando la legge aveva fallito e la giustizia aveva mancato di essere soddisfatta, allora Dio disse: ascoltatelo. E che cosa ha fatto lui? Ogni cosa è possibile solo se puoi credere. Vieni in aiuto alla nostra incredulità. E come ministri del Vangelo andiamo ora a ungere i malati e imporre le mani su di loro come persone consacrate di questo tabernacolo che si sono unite assieme in preghiera. Dio benedica i nostri sforzi e sani i malati. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Con i nostri capi chini ora in preghiera, mentre la congregazione canta teneramente sulla buffet, il fratello Neville ungerà e io imporrò le mani sui malati. Caro Padre Celeste, di recente da dietro il palco dove stiamo, tra la morte e la vita, tra il peccatore e il giudizio, ho indicato loro la via di scampo. Ora esco da qua dietro e impongo le mani su questa donna malata e come un'amata sta in piedi, osservandola, non una cosa può aiutarla ora tranne te. Impongo le mani su di lei come tu hai ordinato. Parte del nastro non registrato. Editore.